sia bellissima, prodigiosa, ma perché Leopardi si muove a scrivere, da che cosa è colpito, da che cosa è mosso, qual è il problema che ingombra questo ragazzo di 20 anni? È un problema in realtà che tutti in qualche modo incontriamo, poi uno può decidere di non pensarci, invece uno può pensarci tutta la vita, e il problema che Leopardi ha dentro è composto da due cose, lui lo dice con le sue parole, ma su cui non importa, lo dice con delle frasi che chiunque noi avrebbe potuto scrivere, perché vedete, i poeti non è che vivono delle cose speciali, i poeti danno voce alle cose che viviamo tutti. Io so che insomma, la gente di queste parti non è molto chiacchierona, se non sbaglio, no? Non siete famosi per essere proprio aperti, estroversi, sbaglio?
No.
Io sono romagnolo e quindi la nostra è una razza diversa, non è semplice. Però voglio dire, in genere, se penso per la mia famiglia, io vengo da una famiglia dove nessuno ha mai scritto una poesia, forse una mia trisnonna, ma era più famosa perché aveva tagliato la testa a uno, ma questo adesso lo lasciamo da parte, è una legittima difesa. Però insomma, nella mia famiglia, per esempio, se penso a mio nonno, a mio bisnonno, a mia nonna, non è che raccontavano molto, vivevano. Mi ricordo c'era un mio bisnonno che ha fatto la prima guerra mondiale, quando gli chiedevano, nonno, ma mi racconti un po' della guerra mondiale? Non diceva nulla. Diceva solo che un mulo, una volta passando, gli aveva salvato la vita perché era passato nel momento giusto mentre un cecchino stava sparando. Punto. Mio nonno ha vissuto 10 anni in Africa, prigioniero degli inglesi. Quando gli chiedevano, ma nonno, per 10 anni in Africa, cosa hai fatto? Anche perché probabilmente avrò qualche cugino, zio africano, ovviamente. Diceva, scusa, mi racconti qualcosa? Non parlavano, non raccontavano. E non è che io penso di avere delle esperienze più profonde di quelle di mio nonno o di mia nonna o delle persone che non parlano di loro, è che i poeti danno voce alle esperienze di tutti. Ungaretti, che è stato un grande poeta, infatti diceva la poesia come un grido unanime, cioè dai le parole ai problemi di tutti, alle vite di tutti. Allora Leopardi da quale problema ingombro? È un problema che a quell'età lì, e anche un po' prima, questi ragazzi avete 17-18 anni immagino, no? Uno comincia a porsi. Per Leopardi dice, quando il mio animo trova piacere in una cosa, aborre che sia finita. Cioè, quando la nostra vita trova piacevole una cosa, aborre, lui usa questo verbo ottocentesco molto forte, ma gli fa schifo, gli fa orrore, gli dispiace che quella cosa finisca. Se lei ti lascia, non è che prendi atto e basta, ti dispiace. Se vedi che una bambina di 2 anni muore attraversando il Rio Bravo con suo padre, non è che prendi atto, ti dispiace. Se 4 ragazzi partono da Ponte Cagnano per andare in vacanza e passano nel momento sbagliato sul Ponte Morandi, non è che prendi atto. Qualcosa nella tua natura urla contro questo fatto, anche se non hai conosciuto quelle persone, perché è piacevole la vita di un bambino o di un ragazzo. Oppure anche se finisce la Nutella che ti piace, ti dispiace che sia finita. Cioè la nostra vita è fatta così, c'è nella nostra natura questo aborrire la fine di ciò che trovi piacere. Se la giovinezza finisce, non è che prendi atto, ti dispiace per certi aspetti. Ora, la nostra vita da una parte è fatta di questo dispiacere per la fine di ciò che amiamo. Dall'altra parte, Leopardi sapeva, come sappiamo anche noi, che in natura non c'è nulla di infinito. I mari finiscono, le montagne hanno una cima, l'universo ha 14 miliardi di anni e finirà, lo sappiamo. Cioè, è vero che la natura si legge attraverso la matematica, che è appunto l'arte della misura. E quindi come si fa a vivere una vita dove da una parte la tua natura urla contro la fine di ciò che ami e dall'altra parte la natura sembra dirti non c'è nulla di infinito? Questo è il problema che ingombra la mente di questo giovane geniale, ma pensoso, come tutti noi possiamo essere se vogliamo. Perché non è un problema di Leopardi questo, è un problema di tutti noi. Questo che ho descritto non è che è un problema che c'ha Leopardi, ce l'abbiamo tutti se ci pensiamo. Poi puoi decidere di vivere addormentato o narcotizzato, ma se sei sveglio questo problema ce l'hai, lo incontri nella vita. Lui prende sul serio questo problema e va dietro questa casa molto bella che aveva Recanati e comincia a scrivere questa cosa, che dice sempre caro mi fu quest'ermo cor, intanto è una poesia sull'infinito che inizia con la parola sempre. Siccome i poeti difficilmente lasciano le parole a caso, comunque sempre caro mi fu questo ermo colle, all'inizio aveva messo mi è, poi siccome è un po' troppo piatto il presente, è un po' troppo, dice mi fu, mette più profondità, poi sentite che questo fu risuona perché la poesia è, come diceva Dante, parole per legame musaico armonizzate, cioè sono parole che hanno ritmo, questo u di fu risuona con u di ultimo orizzonte, no? E anche qui inizia già un problema, cosa vuol dire ultimo orizzonte? Voi conoscete un orizzonte penultimo? L'orizzonte è sempre ultimo. Perché mi dici ultimo orizzonte? Cioè, nella poesia, stranamente, a volte si dicono delle cose che non hanno molto senso. Naufragio dolce. Sono espressioni apparentemente insensate, a volte ossimoriche, come dicono i tecnici, contrarie. Però nella poesia accade esattamente quello che accade molto spesso nel linguaggio parlato quando ci avviciniamo alle cose importanti. Insomma, la poesia è l'arte della parola. E uno potrebbe dire, beh, non serve a niente la poesia, no? Si sa, a parte che non si diventano né ricchi né famosi, ma cosa serve la poesia? Poesia. Addirittura in Brianza c'è un modo di dire che tutto il resto, le cose importanti sono, il resto, sono alcune, tutto il resto è poesia, come dire, una cazzata. No? Però la poesia è l'arte della parola. Ora, se ci pensate, la parola è la cosa più preziosa che abbiamo, la parola è il linguaggio, la parola non solo la parola parlata, ma la parola con cui pensi, no? Quello che usi nella testa. La nostra vita diventa la nostra vita grazie alle parole. Di tutto quello che sta capitando in questo momento, in questo posto, la bottiglia di plastica, la pianta lì, il suo mignolo appoggiato alla mente, l'amplificatore, tutto quello che sta capitando sarebbe solamente una sorta di grande caos se non ci fossero le parole con cui quello che sta capitando diventa la mia vita, no? Il mondo diventa la mia vita attraverso le parole con cui mi relaziono alle cose, con cui penso alle cose. Quelle le parole sono molto importanti, sono forse la cosa più importante di cui ci ha dotato la natura e il buon Dio. Tant'è vero che qualcuno l'ha capito, come forse avete visto, negli ultimi 4-5 anni le aziende più ricche del mondo hanno fatto i soldi con le parole. Facebook, Amazon, ci hanno capito che l'uomo è un essere di parola. Se gli dai uno strumento in mano comincia a scambiarsi parole. Perché noi siamo fatti di parole, la nostra vita è fatta di parole. Se provate a immaginare per un attimo una vita senza parole, si è quasi paralizzati. Perché la parola è lo strumento che abbiamo di rapportarci con la realtà. E allora succede anche nella vita normale che quando ci si avvicina alle cose veramente importanti è difficile che si parli normalmente, che si chiacchieri normalmente, no? Ci sono alcune espressioni anche nel linguaggio normale che ti fanno capire che quando l'uomo si avvicina alle cose importanti della vita, ai problemi importanti della vita, comincia a parlare poeticamente, usa delle metafore, no? Per esempio mi sono sempre chiesto perché si dice ti amo da morire, non si potrebbe dire ti amo da fare una passeggiata, ti amo da prendere un gelato, no. Devi dire, devi esagerare, tra virgolette, devi usare un'immagine più forte, no? Oppure quando ci si innamora, questo lo racconto spesso nelle scuole, quando uno si innamora difficilmente dice Rossi Laura quanto ti amo, non basta più il nome dell'anagrafe, comincia a dire cerbiattina mia, cipollina mia, Snoopy, dromedario mio, cioè comincia a dire delle cazzate apparentemente, delle metafore, che sono delle metafore, no? Perché il nome dell'anagrafe non dice abbastanza del rapporto che hai con quella persona, no? Questo avviene con i figli, con gli amici, li soprannomini. Perché li soprannomini? Perché il nome solito non basta più. Ci vuole qualcosa di insolito nelle parole per avvicinarsi alle cose importanti. Infatti dell'amore, come del dolore, a meno che tu non sei completamente rincoglionito, non riesci a parlare normalmente, no? Solamente i pettegoli che andranno tutti all'inferno riescono a chiacchierare dell'amore. E dell'amore degli altri è ancora peggio, perché dell'amore veramente puoi parlare solo in modo poetico, cioè in modo acceso, in modo vivo, per quello che sono orrende certe trasmissioni televisive dove si chiacchiera e basta, no? Perché capisci che certe cose meritano una lingua più viva, più profonda, no? Quando l'uomo si avvicina alle cose importanti, se è sveglio, comincia a usare un linguaggio poetico, tutti gli uomini, non solo i poeti, no? Mi ricordo mio nonno, quello che è stato in Africa 10 anni, che una volta in ascensore con mia nonna, io appena stavo facendo il mio primo libro di poesia a 18 anni, e vedo mio nonno, che era un omone grande e grosso, romagnolo, un po' come me, e dà una carezza dietro la testa a mia nonna, 85 anni lui, 83 lei, e gli dice in dialetto romagnolo, Emi Galet, il mio galletto, che è uno strano soprannome, è chiaro che ha a che fare con la cultura contadina di mio nonno, per cui il galletto era colorato, non si confondeva con le galline bianche dell'Aia, poi il galletto di Beccas, cioè, ha detto tante cose con il soprannome, quest'uomo a questa donna. E io mi sono chiesto perché quest'uomo ha bisogno di soprannominare questa donna, perché il linguaggio poetico serve a mettere a fuoco più profondamente la vita, le questioni della vita. E infatti appunto le questioni importanti non puoi trattarle in maniera banale con le parole. Anche i miei amici scienziati, quando si avvicinano alle cose importanti di ciò che ricercano, accedono a un linguaggio poetico, Big Bang. Big Bang è una metafora poetica, luce fossile è una metafora poetica, dark energy, la materia oscura, è una metafora poetica. Cioè tutte le volte che l'uomo si avvicina veramente alle cose importanti non parla più normalmente, o meglio non parla più standard, non parla più banalmente, se è sveglio, se dorme parla standard come tutti, parla uguale. Allora Leopardi sta facendo la stessa cosa, si avvicina a un problema importante, quello che abbiamo detto prima, se ciò che amo finisce, la mia natura urla contro e in natura sembra sia nulla di infinito. E comincia a scrivere questa poesia, sempre caro mi fu questo ermocolle, questa siepe, la siepe è appunto l'esperienza del limite. La siepe ti si para davanti tante volte nella vita, ti sembra di non vedere più nulla, perché succede una cosa, perché sperimenti un dolore, insomma, la siepe, il limite. E di fronte a questo limite cosa dice Leopardi? Perché uno si aspetterebbe, scusa, se c'è una siepe davanti, cosa fai? Alzati sulle punte, spostati, no? Invece lui dice, ma sedendo e mirando. Sono scritti interi libri su questa allocuzione, perché cosa vuol dire uno che si siede e mira? Non so se qualcuno di voi ha presente il pensatore di Rodin, che è una famosa statua, c'è cioè un uomo seduto così che pensa, no? Perché l'uomo seduto è l'uomo che pensa, mirando, cioè un uomo che sta usando i sensi, mirare, guardare, ma pensando. Noi possiamo usare i sensi senza consapevolezza, no? Succede molto spesso, li usiamo senza pensarci. Invece dice, no, un momento, c'è questo problema della siepe, del limite, della fine di ciò che amo, del fatto che sembra esserci un limite nelle cose. Bene, devo guardare bene pensando. E cosa fa Leopardi? Sedendo e mirando. Prova a immaginare, lui dice, mi fingo, espressione che tutti sapete, non vuol dire che faccio finta, ma mi fingo, qui alla stessa radice di fiction, cioè mi faccio un'immagine. Mi fingo nel pensiero qualcosa che sia oltre la siepe, e che sia infinito. Ora, come abbiamo detto prima, in natura non c'è nulla di infinito. Se io vi dicessi chiudete gli occhi, immaginatevi qualcosa di infinito, non ce la fate, però l'avete mai visto. Quindi immaginate, come fa Leopardi in questa poesia, qualcosa che somiglia all'infinito. Non so, un grande mare, una distesa innevata, un sentiero che si perde nei boschi, qualcosa che suscita, lui diceva, l'idea dell'indefinito, però che non è infinito. Noi facciamo questo tutte le volte che proviamo a immaginare una cosa che non abbiamo mai vista. Cioè, cosa facciamo per immaginare una cosa mai vista? Componiamo nella nostra testa un'immagine di questa cosa attraverso quello che invece abbiamo visto, qualcosa che abbiamo sperimentato. Se io dicessi adesso immaginiamoci un mostro per un prossimo film, no? Voi cosa fate? Chiudete gli occhi e componete il mostro nuovo che non avete mai visto con i mostri che avete visto prima. Componete, perché l'uomo non crea nulla dal nulla, solo Dio crea, l'uomo compone sempre, gli artisti compongono, non creano dal nulla, e anche noi quando immaginiamo, componiamo, come dice Leopardi, nella nostra testa, ci immaginiamo qualcosa prendendo le componendo da quello che abbiamo visto, gli interminati spazi, i sovrumani silenzi, la profondissima quiete, cioè cose che lui ha visto, ha sperimentato e che gli possono suggerire l'idea dell'infinito. Questo in realtà è quello che facciamo tutti. Vi racconto un piccolo fatto per intendere cosa voglio dire. Qualche mese fa, a Carnevale in realtà, quindi già un po' di mesi fa, nella città dove vivo, che è Bologna, è successo un fatto terribile perché un bambino di 2 anni è morto cadendo dal carro di Carnevale. È stata una festa organizzata dalla Curia, quindi c'erano molti motivi di tragedia. Questo bambino muore cadendo dal Carnevale, dal carro di Carnevale, e mi ha colpito che un paio di settimane dopo i genitori, forse l'avevano detto in qualche posto, insomma, viene riportata sul giornale questa frase dei genitori, che dicono, nostro figlio è vestito da Power Ranger in paradiso. Power Ranger, per chi non lo sa, sono delle creature della fantasia, dei film, prima dei cartoni animati, poi i film. E io quando ho visto questa cosa ho detto, vedete, questi genitori fanno la stessa cosa di Leopardi, provano a immaginarsi qualcosa di infinito che riguarda la vita del loro figlio, che è finita, per cui se lo immagino vestito da Power Ranger in paradiso, che se uno ci pensa a mente fredda è un'immagine tra il grottesco e lo straziante. Un bambino vestito da Power Ranger in paradiso? Che cazzo vuol dire? Cos'è sta roba? Perché noi abbiamo bisogno, tutte le civiltà umane hanno provato a immaginarsi l'infinito. Una volta sono entrato per caso, volevo andare a messa, ma era già iniziata una domenica, in una chiesa ci sono delle comunioni, perché io girando tanto vedo tante messe e ne vedo di tutti i colori, ma chiudiamo la parentesi. Ho chiesto per esempio un permesso una volta a un mio vescovo, ho detto guarda, quando sento certe omelie posso uscire a fumare? Sì, mi ha dato il permesso, quindi molto spesso sono fuori a fumare durante l'omelia, perché si sentono delle robe veramente, vabbè. Si perderebbe la fede molto spesso, ma insomma sono entrato e c'era un momento in cui c'erano delle comunioni, quindi c'era una bambina vestita da bianco sull'altare che faceva una preghiera, e questa preghiera era così, me lo ricordo ancora, per mio nonno Alfredo, che era morto, dice per mio nonno Alfredo che finalmente in paradiso sarà tranquillo. L'idea del nonno Alfredo finalmente tranquillo, però ecco, noi facciamo così, ce lo immaginiamo l'infinito. E Leopardi infatti dice, nel momento in cui prova a immaginarsi l'infinito, siamo quasi a metà della poesia, si potrebbero dire molte altre cose, ma mi fermo solo su alcune, poi c'è il libro che vorrà approfondire, dice, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. Cioè dice, nel momento in cui provo a immaginarmi l'infinito, il mio cuore si spaura, si blocca, un po' come se guardi quell'immagine del bambino vestito da Power Ranger in paradiso, che non sai più, cioè ti paralizzi, il cuore si spaura. Dietro c'è Pascal, ci sono tante altre cose, non voglio fare un commento letterario filosofico, però mi sta descrivendo il fatto che se tu provi a immaginarti qualcosa di infinito, non ce la fai, e il cuore quasi ti manca, si spaura nel senso che capisci che non ce la fai a immaginarsi qualcosa di infinito. Se fate lo stesso esercizio dei genitori di quel bambino, capite che questa cosa, questa esperienza è reale, il cuore quasi ti si blocca a immaginare qualcosa di infinito. Dietro c'è una questione, lo dico solo per i ragazzi che vanno a scuola, che la cultura greca, che era una cultura molto amante della forma, sapeva che l'aperon, la chiamavano così, cioè l'illimitato, può essere terribile. Cioè ciò di cui non vedi confini è il fantasma. Se voi siete nella cucina di casa vostra e improvvisamente va via la luce, anche se sapete che siete nella cucina di casa vostra, per un attimo avete un sussulto di timore, perché non vedete più i confini delle cose. Leopardi sta descrivendo questo tipo di esperienza. Se poi immaginiamo cose di infinito, mi viene quasi paura. L'aperon dei greci, cioè è come se il mio essere rabbrividisse di fronte al fatto che non vedo i confini bene. Cos'è questa cosa che sto immaginando? Cos'è veramente? E siamo a metà della poesia. Ora, le poesie non si capiscono. Mettiamolo giù, chiaro, lo dico ai ragazzi che per la scuola, gli insegnanti, le poesie non si capiscono. Una volta ero in una sala così, non mi ricordo in che città, leggevo delle mie poesie in quel caso, si alza un signore dal fondo e dice, ma Rondoni, le sue poesie non si capiscono. Allora io altre volte, più pazientemente, dicevo, guardi, è chiaro che sei l'ultimo poeta che ha letto, è stato Foscolo in seconda liceo, arriva un poeta contemporaneo, un po', cioè, come, l'arte ha uno sviluppo anche storico, cambia gli stili, è chiaro che un po' si sbalestra. E poi volevo dire, non so, le metafore, sono un po' quello che ho detto prima. Quella volta lì un po' tagliai corto, forse ho fretta o un po' arrabbiato. Quando lui mi disse, le sue poesie non si capiscono, gli risposi, perché lei invece sua moglie la capisce? I suoi figli li capisce? La guerra in Iraq l'ha capita? La guerra in Siria l'ha capita? La crisi economica? Cioè qui non capiamo un cazzo, vogliamo capire solo le poesie. Cioè lei non capisce niente della vita, ma vuole capire solo le poesie. Cioè perché dico questo? Perché la poesia, cioè l'arte in genere, solo la poesia, è quella cosa che esiste e che fanno solo gli uomini. L'arte non la fanno né i carciofi, né i cerbiatti, né i computer. Solo l'uomo fa arte nella natura. Ed è esattamente quel gesto di fronte al quale una certa idea un po' banale che abbiamo del capire va in crisi. Noi molto spesso facciamo così con le persone, e questo siamo un po' violenti oltre che stupidi. Cioè pensiamo che una persona l'abbiamo vista due volte, troviamo due definizioni e l'abbiamo capita. Se invece ci pensiamo, le persone veramente importanti della nostra vita sono quelle che non abbiamo capito, cioè non le abbiamo messe dentro una definizione, le abbiamo comprese, cioè le abbiamo prese con noi e per tutta la vita lasciamo che ci parlino, ci stupiscano, ci mettano in questione, ci facciano piacere, ci addolorino, cioè quelli sono i rapporti importanti. Siccome l'arte è fatta dagli uomini, come dicevo prima, porta con sé questo sigillo di segreto, di mistero umano, per cui un'opera d'arte non la puoi mai definire, non la puoi mai capire come ho trovato la definizione e la metto lì dentro. Devi accettare che sia un rapporto tendenzialmente infinito. Io ho scritto questo libro sull'infinito Leopardi dopo 200 anni, non è che penso di essere il più intelligente di tutti che finalmente dopo 200 anni se lo spiega e chiuso. E nemmeno penso di essere il più scemo che dopo 200 anni ancora non ho capito niente. E che con questo testo, come con una persona importante, si continua un rapporto veramente all'infinito. Perché c'è un mistero dentro che continua a parlare. Come una persona, se tu pretendi capire dopo 5 volte che l'hai vista, sei scemo e violento. Molto spesso noi viviamo così. Definiamo le cose, le mettiamo dentro una griglia e abbiamo fatto il problema. Anche a scuola si fa così con gli autori. Abbiamo fatto Leopardi, abbiamo fatto Ungaretti. 4 definizioni, 4 cazzate per ciascuno. No, è sbagliato. In più con Leopardi si fa un altro errore. Che si studia la sua vita. Cioè si studia, si leggono 3 pagine sulla sua vita, pensando di studiare la vita di un uomo. Leopardi diceva, non interpretate la mia poesia con la mia vita. E sottoscrivo anch'io nel mio piccolo questa cosa, cioè un poeta, se volesse raccontare la sua vita, andrebbe da De Filippi e racconterebbe i fatti suoi come fanno in tanti. Invece un poeta fa un'opera d'arte. Quindi il problema non è leggere le parole di Leopardi per andare a pensare, chissà lui quel giorno cosa ha pensato, la sua mamma, o il suo babbo, la sua gobba, no, non c'entra niente. Tu devi leggere le parole di Leopardi per mettere a fuoco la tua vita, non la sua. La sua se l'hai vissuta lui e sono fatti suoi. Tu invece devi leggere quella poesia per mettere a fuoco meglio la tua esperienza. E questo è più rischioso. Non a caso su autori così importanti, anche pericolosi, tra virgolette, si è preferito dire, beh, studiamo bene la vita dell'autore. No, devi studiare bene la tua. Devi guardare meglio la tua attraverso le parole di un autore. Perché se Leopardi scrive una poesia che si chiama A Silvia e la signorina si chiamava Teresa, vuol dire che non, vuole che tu non sappia i fatti suoi. Sta facendo un'altra cosa. Io non voglio che sappiate con chi ero a cena l'altra sera per interpretare la mia poesia. Se volessi dirlo, lo direi. Invece non lo dico, perché non è quello il problema. Il problema è tu, quando leggi una poesia, cosa vedi meglio della tua vita? Quando Dante dice di Beatrice, tu sei venuta da cielo in terra, miracolo mostrare, non ti sta dicendo forse che nell'amore c'è in gioco una sorta di miracolo? Non è una cosa che contratti, non è una cosa che meriti, ma c'è qualcosa di più grande? Non è forse una parola che interpreta meglio la tua esperienza di innamorare? Ecco, con la poesia bisogna fare così. Poi dirò meglio qualcosa dopo, se c'è tempo. Ma insomma, siamo a metà della poesia e lui si è spaurato, provando a immaginarsi l'infinito, non ce la fa e dice che il cuore gli manca, si spaura. E io mi sono sempre chiesto, è uno dei motivi per cui ho scritto il libro, perché uno che a metà si spaura, alla fine naufraga dolcemente? Sono due cose ben diverse. Tra il cuore che si blocca e si spaura e uno che naufraga dolcemente, cioè che si lascia andare dolcemente in qualcosa, un'immensità, si annega il pensiero mio, c'è una bella differenza. Cosa succede veramente in questa poesia? Perché un uomo che a metà si spaura alla fine naufraga dolcemente? E nessuno lo spiegava. Questo veramente nessuno diceva, almeno così come lo dico io, non lo dice nessuno. Poi mi sono sempre chiesto perché, perché è chiaro che spaurare si capisce più o meno cosa vuol dire. Naufragare dolcemente è un ossimoro, si dice tecnicamente, è una contraddizione. È chiaro che se andate sul lago e dite qualcuno ha naufragato dolcemente, vi rincorrono con il remo e hanno ragione, perché lì è sbagliata come espressione. Ma la poesia sono esattamente questo luogo che è il linguaggio poetico, è il luogo in cui tu puoi dire apparentemente delle cose controsenso, ma che producono senso, dei non senso che hanno senso, no? E naufragio dolce, io non so che immagini vi susciti, almeno a me due ne suscita, è sicuramente diverso dallo spaurarsi. Non so, un naufragio dolce mi viene in mente, vedo qui ci sono delle signore in sala, avranno avuto forse dei bambini piccoli, che è uno dei misteri della natura umana, io ho avuto dei figli, e mi sono sempre chiesto, com'è possibile che i bambini piccoli più sono stanchi, più rompono i coglioni? Cioè, è possibile che insomma, sei stanco, spegniti, no? Sarà capitato di vedere che i bambini piccoli, dice, scusa, sei stanco, addormentati. No, più è stanco, più rompe le scale. Anche oggi c'era una bambina in treno, mentre viaggiavo da Treviso a Milano, che era stanchissima e frignava di più. E è strano, è come se l'io del bambino tenesse, poi a un certo punto naufraga dolcemente, nelle braccia della madre, o meglio di chi ha sostituito la madre è esausta, è caduta in un angolo, ma insomma è una specie di dolce naufragio, vedi il bambino che ha tenuto a frignare, poi a un certo punto naufraga dolcemente in braccio alla madre, ma anche, non so, anche nell'attività erotica c'è qualcosa del genere, anche l'amante, diciamo, si dà un grande affare, diciamo così, poi finalmente c'è il dolce naufragio, se no sarebbe ginnastica, diciamo, piacevole fino a un certo punto. Ecco, è chiaro che questo dolce naufragio, qualsiasi immagine applichiamo, è ben diverso dallo spaurarsi. E mi chiedo perché succede questo? Cosa succede veramente in questa poesia? Che può essere interessante per me? E c'è scritto, perché siamo a metà dell'ottavo verso, metà della poesia, infatti il mio libro prende il titolo da questo, e lui dice chiaramente, dopo che il cuore si è spaurato, dice, e come il vento, odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio, a questa voce, Vo comparando, il comparare è diverso dal fingersi, dall'immaginarsi. No, noi conosciamo comparando, se ci pensate, più alto, più basso, più salato, più dolce. Cioè, la comparazione è uno, non l'unico, dei metodi di conoscenza. Quindi cosa sta succedendo? Inizia una cosa completamente... Appena sorge questo vento, è come il vento odo stormir tra queste piante, io smetto di fingermi l'infinito e comincio a comparare questo segno. In tutte le civiltà umane il vento è un segno, per i greci è il passaggio di Hermes. In questo caso, questa è la mia ipotesi, ma penso sia abbastanza corretta, Questo vento tra le piante di Leopardi viene evidentemente dalla Bibbia. Leopardi era pieno di Bibbia, aveva letto la Bibbia, l'aveva studiata, l'ha tradotto i Salmi, quindi non è una strana novità. Voi sapete, la Bibbia c'è un racconto nel libro dei Re, dove c'è un profeta che si chiama Elia, che viene rincorso perché lo vogliono ammazzare, quindi non se la sta passando bene, diciamo. E mentre viene rincorso, Elia si rifugia in una caverna, e siccome di mestiere fa il profeta, diciamo così, esce dalla caverna e dice: Dio, qua mi vogliono ammazzare, fai sentire la tua voce. Ed è una scena molto bella, anche molto poetica, perché Elia racconta e dice, il profeta racconta e dice che arriva un terremoto, ma la voce di Dio non è nel terremoto. Poi ci arriva una tempesta e la voce di Dio non è nella tempesta. Poi dice: arriva un vento lieve tra le piante, la stessa espressione di Leopardi tradotta all'ebraico. Quindi Leopardi ha preso in qualche modo quel pixel, diciamo, di Bibbia e l'ha messo nella sua poesia, perché arriva questo vento e cambia tutto. Appena arriva il vento, Leopardi comincia a fare un'altra cosa, smette di immaginarsi cosa può essere l'infinito, come può essere l'infinito. Teniamo in mente il problema da cui parte: io aborro la fine di ciò che amo e in natura sembra essersi nulla. Smetto di immaginarmi l'infinito e comincio a fare un'altra cosa, che è il comparare un segno, il segno è una cosa sensibile, è qualcosa che arriva ai miei sensi, con qualcosa invece che io non vedo, quello infinito silenzio che non vedo, che non riesco nemmeno a immaginare. Un infinito silenzio è una voce, sta comparando due cose. Ora, piccola parentesi, soprattutto ad uso degli studenti della lettura di Leopardi in generale, non so dell'infinito, spesso dicono giustamente che Leopardi è un pessimista. E quando mi dicono così dico: certo, Leopardi è pessimista, come la mia nonna Peppa, che non è quella dell'ascensore ma un'altra, che è quella di Cervia, è nato mio padre. La mia nonna Peppa era una signora di una certa età, io andavo a Cervia, un bellissimo posto di mare, io andavo al mare a 15 anni a casa sua, stavo lì da lei, e sentivo che lei pregava nella stanza di fianco, ascoltavo, non ascoltavo, mi arrivava la voce, e che pregava una preghiera tradizionale molto bella, che è il Salve Regina, dove a un certo punto si dice che questo, il mondo, è una valle di lacrime. Forse avete in mente questa espressione. Cioè, il mondo è una valle di lacrime. Sinceramente, a 15 anni, 16 anni, stavo al mare, c'era la piadina, le ragazzine in costume, dicevo: ma valle di lacrime dove? Cioè, mi sembrava un po' forte come espressione. Crescendo, non ci è voluto molto per capire che quando vedi appunto una bambina affogare attraversando il Rio Bravo con suo padre, quando vedi che gli Uto e i Tutsi si scannano in 600.000 in 6 mesi per i materiali dei nostri telefonini e per i diamanti dei Belgi e una serie di altre cose che tutti vediamo, forse vale di lacrime è poco. Forse vale di lacrime è poco. Leopardi, come mia nonna, pensava che questo non è il paradiso, è una valle di lacrime. Bisogna attraversarla con letizia, impegnandosi per fare le cose bene, ma rimane una valle di lacrime. Leopardi e mia nonna Peppa non credevano a quei signori che nel 1820 e nel 1920 e nel 2020 arrivano e ti dicono: guarda, lasciami lavorare, sto facendo il paradiso in terra. A quelli Leopardi mia nonna non ha mai creduto, ci sono sempre stati pessimisti rispetto a questo annuncio ottimistico di fare il paradiso in terra. Chi ha un po' di anni sa benissimo che nel Novecento abbiamo lasciato lavorare qualcuno perché facesse il paradiso in terra ed è costato vari milioni di morti. Anche adesso c'è qualcuno che si presenta e dice: guarda, lasciami lavorare, abbiamo trovato la cellula della felicità, abbiamo trovato la soluzione tecnologica per cui con la rete faremo il paradiso in terra. Il vicepresidente della fondazione Zuckerberg, forse un nome che dice qualcosa a qualcuno, quello che ha fondato Facebook, un signore seduto su una montagna di dollari che non finisce mai, qualche mese fa dichiarava così molto tranquillamente: dice, no, lasciateci lavorare perché entro la fine del secolo, di questo che è iniziato adesso, debelleremo tutte le malattie. È una frase che non ha nessun senso, né scientifico, né politico, né economico, però gliela lasciano dire perché è seduto lassù, su quei soldi, e anche perché sappiamo cosa fanno questi signori. E se Don Marco dice una frase del genere, arriva la neurodelirio e lo porta via. No? Però quella promessa lì te la fanno e te la fanno sentire perché loro vogliono essere lasciati lavorare in pace. Perché la parte pericolosa della frase non è faccio il paradiso in terra, che è evidentemente una stronzata e non esiste. La parte pericolosa è lasciateci lavorare in pace, perché si vede quando lasciamo lavorare in pace queste persone cosa fanno. L'abbiamo già visto, anche questi signori delle parole che dicevo prima, i fondatori di Facebook eccetera, abbiamo visto cosa stanno facendo. Non è vero che stanno facendo il paradiso in terra, non è vero che hanno fatto il paradiso della comunicazione, non è vero, il loro lavoro è un altro. Però ci hanno detto lasciateci lavorare in pace, per esempio la cosa strana, l'ho chiesto una volta a un giurista, anche di grande nome, ma non lo faccio. Ho detto: scusa, com'è possibile che mio figlio, che ha 16 anni, non può prendersi una stanza da solo in albergo, non può comprare un telefonino, non può far nulla, non può fare nessun tipo di contratto, ma con Facebook sì? Chi l'ha deciso questo? Dice: no, ma è un contratto falso, perché i ragazzi... Sì, ho capito, ma è come... Insomma, non è che è strano, cioè, è evidente che è così. Perché nessuno di voi, grandi amanti della legalità, del diritto, nessuno interviene? Vi va bene così, allora. O siete tutti pagati, o siete tutti paraculi. Perché non mi puoi dire che è normale questo. Che si tollera il fatto che un ragazzino ceda i propri dati, che è un bene molto prezioso, in cambio di un servizio, cioè fa un contratto, ma solo in quel caso lui lo può fare, negli altri casi non lo può mai fare. Chi ha deciso che è così? Perché stiamo lasciando lavorare così le persone? Poi ci sono dei ragazzini che hanno la testa per farlo, altri no magari, e abbiamo visto cosa sta creando questo. Però stranamente su quello nessuno interviene. Tutti i mister legalità, da Saviano a Violante, non dicono niente su quello. Strano, come mai? Non è che sono tutti pagati paraculi? Forse sì, o comunque li stanno lasciando lavorare. Ecco, Leopardi, mia nonna, non si fidavano di questi. E quindi li chiamano pessimisti. Poi cosa hanno fatto? Come dicevo prima, ma certo che Leopardi è pessimista, c'ha la mamma stronza, il babbo freddo, la gobba, no, non c'entra niente. Non c'entra, a parte che col padre Leopardi aveva un rapporto ottimo, questo è un falso storico, ma a parte questo, non è il problema della biografia, è un pensiero che è eversivo rispetto all'ottimismo che ti vogliono spacciare. Tanto è vero che su tutti i grandi poeti di quel momento, Leopardi, pessimista, Baudelaire, maledetto, cioè su tutti i poeti che hanno un pensiero eversivo, ha messo delle etichette per addomesticare il problema. Ma tornando alla poesia, arriva questo vento e lui cosa fa? Fa, come dicevo prima, non un'esperienza speciale, fa quello che facciamo tutti. Perché cosa fa Leopardi? Comincia a paragonare un segno con qualcosa che non vede. Per entrare in rapporto con qualcosa, per conoscere qualcosa che non vedi, qualcosa che è invisibile, cosa fa? Lui prova a leggere i segni, compara col segno. Se, come ti chiami con la sciarpa tu? Marco, scusa, hai una moglie o una fidanzata? Una moglie sola? Allora, Marco che ha una moglie sola, quindi vi volete abbastanza bene, no? Se io chiedessi a Marco, scusa, chiedessi a Marco, c'è la signora qui in sala, no? A Roma. È abbastanza lontano, non arriva. No, se io chiedessi a Marco: Marco, mi descrivi l'amore che hai per tua moglie o che tua moglie ha per te? Non è che Marco mi può dire: guarda, certo che lo descrivo, è qui fuori, parcheggiato, è alto 2 metri, sta un chilo e mezzo. No, non può descriverlo così. Non me lo può descrivere secondo legge della matematica. Ma non per questo non esiste. Mi dirà: guarda, mia moglie mi vuole così bene che ogni Natale mi regala una sciarpetta azzurra così io posso tutto l'anno portarla. È un segno. Non è che l'amore di sua moglie è la sciarpa azzurra. È un segno. Noi, se ci pensate, le cose più importanti della vita le conosciamo così. Non è che vediamo camminare l'amicizia dei nostri amici per la strada, non è che vediamo camminare l'amore di nostra moglie o dei nostri amici. Non li vediamo, non li misuriamo, ma non per questo non esistono. Come facciamo a conoscere? Attraverso i segni. E i segni, la conoscenza attraverso i segni, è un modo che l'uomo ha per conoscere le cose più importanti ed è un modo drammatico. Perché i segni sono da interpretare. Se stai attento solo ai terremoti, non senti il vento tra le piante, ti sfugge il segno importante. Se non sei disposto all'attenzione, i segni non li vedi. Se sei stupido, se non metti i segni insieme uno con l'altro, non capisci nulla. Se domani, tornando a Roma, la signora moglie di Marco, come si chiama? Federica. Signora Federica, trova in casa una bella rosa gialla, appena entra dice: ah, che bel pensiero che ha avuto Marco, e l'attimo dopo pensa o deve farsi perdonare qualcosa. È ovvio. Poi cosa dovrà fare? Dovrà mettere insieme questi segni per dire sì, ha fatto la cazzata oppure no. Cioè, perché noi non siamo macchine, l'uomo non è una macchina, non interpreta la realtà input-output. Ci vogliono convincere che funziona come macchine, ma non è vero, perché per creare l'uomo artificiale, come vogliono fare, ha bisogno prima di rendere l'uomo stupido. Cioè, come dice un grande esperto di queste cose, neuroscienze e biotecnologie, dice: il problema non sarà avere macchine molto intelligenti, ma uomini molto stupidi, convinti di funzionare come una macchina. Mentre invece noi non siamo macchine, non interpretiamo la realtà in modo meccanico, non vediamo una cosa ed è così e basta. Dobbiamo interpretare, ci vuole la libertà, ci vuole l'attenzione, ci vuole la cultura, ci vuole lo studio. Se no i segni non interpreti e rischi di sbagliare tutto. I segni sono il modo con cui la realtà ci si propone nel modo più libero e più umano. Se no siete un computer, se no siete una macchina fotografica. Le cose più importanti, se pensate, hanno sempre una drammaticità di interpretazione. Mi vuole bene veramente? Da che segno lo vedo? E se non leggi i segni, rischi di non capire nulla. Leopardi sta facendo la stessa cosa, interpreta attraverso un segno, la cui radice biblica, l'infinito che non può vedere, che non può entrare nella sua misura, nemmeno nella sua immaginazione. E infatti, appena fa questo lavoro di comparazione tra un segno e l'infinito, tra il vento e l'infinito, è lì che dice questa frase straordinaria: e mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente è viva, e il suon di lei. Cioè, nel momento in cui fa questo lavoro di comparazione tra il segno e il significato che mi sfugge, in quel momento dice, mi sovviene che cosa? Un'esperienza dell'eterno, del tempo, del passato, tutto legato insieme, cioè un infinito del tempo. L'infinito che interessa Leopardi è un infinito del tempo, più che dello spazio. Poi nel libro troverete, è chiaro che è una poesia anche einsteiniana, ma adesso non voglio fare una lezione di fisica applicata. Però voglio dire, a noi, se domani a... come si chiama il paese?
Germignaga.
E cosa ho detto io? Se domani qui a Germignaga trovano, viene fuori sul giornale che a Germignaga è stato scoperto un palo che non finisce mai. Uno può anche rimanere colpito e curioso di questa trovata, però che cazzo ne fai? Cioè, voglio dire, per la tua vita cosa cambia che c'è un palo a Germignaga che non finisce mai? Sì, chiaro, se sei esperto di fisica, adesso non voglio banalizzare, ma... Però voglio dire che l'uomo, noi tutti, siamo determinati da una cosa che si chiama l'esperienza del tempo, o come dice Ungaretti, grande lettore di Leopardi, dal sentimento del tempo. E infatti a me interessa un infinito che riguarda il tempo, cioè non voglio che ci sia la parola fine sulla faccia dei miei figli, di un palo che non finisce mai, non me ne faccio nulla. A me interessa che non ci sia la parola fine sulle cose che amo, non che ci sia un palo che non finisce mai. Questo mi interessa. Perché la mia vita, come la vita di tutti, è determinata dal sentimento del tempo. Solo l'uomo ha il sentimento del tempo. I lupi non contano i minuti prima degli appuntamenti importanti. I computer non si sentono invecchiare. Le montagne non si sentono ringiovanire. Cioè solo l'uomo ha il sentimento del tempo. Anzi, potremmo dire, e guardandoci intorno è abbastanza evidente, che la qualità della vita di un uomo si capisce dal rapporto col tempo che ha. Vediamo in giro quanti modi per eludere il tempo, fermare il tempo, ammazzare il tempo, ingannare il tempo, perché se il tempo è il tuo nemico, auguri a vivere. E infatti vedi le cose a volte tra il grottesco e il patetico, no? Di tentativi di ingannare il tempo, no? Ecco, Leopardi mi sta dicendo che grazie alla lettura di questo segno in rapporto al suo significato, gli sovviene vuol dire mi sale alla coscienza la possibilità di un'esperienza del tempo come un infinito, come un mare infinito. E infatti dice, così tra questa immensità si annega il pensier mio e il naufragarmi è dolce in questo mare. Cioè in questa esperienza del tempo come infinito, o meglio di eterno legato al tempo, in questo sentimento del tempo posso lasciarmi andare come un bambino si addormenta in braccio alla madre o un amante in braccio alla persona che ama. Cioè posso vivere il tempo non come ansia, non come avversario, non come difesa, non come nemico. È come se in qualche modo in questa poesia andasse in scena il fatto che l'infinito è il nome buono che noi diamo al fatto che il tempo non è il nemico. E infatti si può naufragare dolcemente, che è chiaro che è un po' un perdersi, ma un perdersi dolce, come del bambino o dell'amante. Non è un perdersi aspro, non è una perdita di sé appena, ma è come un lasciarsi andare. Si potrebbero dire molte altre cose di questa poesia ovviamente, quindi poi chi vuole approfondire c'è il libro. Ma le due cose, che finisco brevemente, che mi hanno colpito leggendola, io nel libro non faccio altro che ripetermi a memoria questa poesia, girando per il mondo, aeroporti, treni, incontrando persone, quindi vedendo un po' che effetto fa, diciamo così, questo legame con l'infinito. Però insomma le due cose, anzi la cosa insomma, che, su cui volevo finire, è che voi vi siete accorti che in questi ultimi anni tutti hanno cominciato a parlare di identità, i politici, i filosofi, identità è diventata una parola chiave, della nostra epoca. Perché, come Leopardi aveva intuito nel 1830, una bellissima poesia che è il canto notturno del pastore errante, quando grida alla luna, io che sono? Cioè, quando dico io uomo, che cos'è che mi identifica? Cos'è che identifica l'essere umano? Dove sta la mia identità? È un problema non da poco, perché se non sai che cosa sei, sulla base di cosa fai poi le scelte individuali, ma anche le scelte collettive. Se non è chiaro che cosa ti identifica, poi le priorità, i valori, le cose, come fai a identificare? No? Cioè, se ti consideri come una pianta, allora le priorità sono alcune. Cioè, è chiaro che l'identità è importante come problema. Ma a quella domanda di Leopardi, io che sono, la nostra epoca non ha risposto adeguatamente. E infatti tutti hanno cominciato a parlare di identità a un certo punto. La cosa è nata soprattutto nei dipartimenti di letteratura americana, perché le cose importanti del mondo, badate, nascono sempre in campo estetico, eh? Poi dopo diventano problemi sociali e morali, ma prima lo vedono gli artisti, sempre. Per questo bisogna stare attenti all'arte, che è la cosa più importante, perché l'economia e la politica la fanno anche gli animali, l'arte no. In qualche modo un'organizzazione economica e politica ce l'hanno anche gli animali, l'arte no. E quindi è nell'arte che l'uomo gioca le cose più importanti. Infatti nei dipartimenti di letteratura americana, circa 60 anni fa, ha cominciato ad andare di moda un pensiero, che oggi si dice gender, ma un pensiero filosofico e estetico, che diceva letteratura, non basta letteratura a identificare questa cosa, i libri, l'arte. Quindi abbiamo bisogno di un aggettivo che li identifichi. Quindi letteratura bianca, letteratura nera, letteratura gay, letteratura postcoloniale. Cioè l'aggettivo cominciava a essere identificativo della cosa. L'aggettivo identifica. Questa cosa che è nata in campo estetico poi si è spostata in campo sociale. E cosa è successo? Che abbiamo oggi un sacco di aggettivi che pensano di che presumono di essere la tua identità. Tu sei bianco, tu sei nero, tu sei italiano, tu sei omosessuale, tu sei eterosessuale. Cioè come se l'aggettivo fosse la tua identità. Questo spostamento, che è avvenuto, insisto, prima in campo estetico e poi in campo morale e sociale, sta creando due piccole grandi conseguenze abbastanza gravi. La prima è il fatto che è diventato difficile discutere, perché se quello che ti identifica è l'atto, l'aggettivo o l'atto, sai, dopo discutere degli atti è difficile. Se io dicessi al mio amico Marco, guarda che ho la sciarpetta lì azzurra, potevi lasciarla stasera almeno, no? Lui dice, ma è la mia identità? Ma no, io non voglio offendere te, voglio discutere la sciarpa, si può... ma io coincido, la mia identità coincido con come mi vesto, cosa faccio a letto, la pelle che ho, e quindi se discuto un atto che fai, un aggettivo che hai, ti offendo, è chiaro? Infatti è diventato difficile discutere, perché il rischio è di offendere sempre qualcuno. Infatti vedete che molto spesso nelle cene tra gli adulti, soprattutto, si parla dei telefonini e del mangiare, perché rischi di offendere qualcuno qualsiasi cosa dici. Perché oggi, se la tua identità sta nell'atto, è auguri a vivere così. Perché finché si parla di certe cose, vabbè, può essere anche divertente. Ed è la seconda conseguenza, che soprattutto i più giovani stanno pagando. Se la tua identità coincide con qualche aggettivo o atto che fai, finché si parla di certe cose, bene. Il problema è che se tu fai un errore, tu sei un errore. E questo sta creando una certa ansia, una certa paura del giudizio altrui. E dall'altra parte anche un certo narcisismo, cioè il continuo dire, vado bene, eh? Ditemi che vado bene, che sono abbastanza carino. Vi mando 200 foto mie al giorno perché mi diciate che vado bene, che sono nel mood giusto, che non sono sbagliato, vado bene. Il narcisismo di oggi, che è degli adulti come dei ragazzi, è l'altra faccia della medaglia di quest'ansia del giudizio. Perché, insisto, se la tua identità non è data dall'infinito, cioè dal problema che hai con l'infinito, dal rapporto che hai con l'infinito, la tua identità è data da qualche atto che fai. Auguri a vivere così. Infatti, come vedete, anche è sempre più difficile dire, guarda che se tu trovi uno che ammazza uno in strada, non è che gli spari sul colpo, perché quello lì, quella persona che sta facendo un omicidio, non è solo un omicidio, non è solo un assassino, è una persona che ha compiuto un atto sbagliato, prendiamo la persona, la mettiamo in galera, perché speriamo che la persona cambi. Non coincide con l'atto. È diventato difficile spiegarlo. Perché oggi, nella mentalità normale, l'identità coincide con gli atti che fai a letto o per la pelle che hai. E quindi questo sta diventando un problema grave, di cui non si parla adeguatamente, si riduce sempre la cosa in termini moralistici sbagliati, ma un problema filosofico e estetico molto importante, di cui i più giovani stanno soffrendo. Perché, insisto, oggi se fai un errore, fra l'altro si sta abbastanza velocemente in tanti, quindi c'è un'ansia assoluta del giudizio altrui. Ed è già successo che qualcuno per paura del giudizio si ammazzi, perché non riesce a concepirsi altro dall'errore che ha fatto. È solamente il fatto che tu hai il problema dell'infinito, che hai un rapporto con l'infinito, che ti libera e rende criticabile qualsiasi atto senza che questo sia una critica alla persona, senza che questo sia un disprezzo della persona. Oggi invece, siccome l'identità è negli atti, qualsiasi atto criticato diventa un disprezzo della persona. E questo è gravissimo. E sta creando una grande ansia, insisto, sul dei più giovani si sente, magari loro non lo direbbero così, quindi mi scuso se il linguaggio che sto usando non è adeguato ai ragazzi. Però chi li conosce, chi ci sta in mezzo, vede che c'è questa ansia, che vede, oddio, chissà cosa pensano di me, chissà cosa ho fatto, chissà, ed è terribile. Perché questo fatto non libera l'energia di rischiare, di sbagliare e ricominciare. Se fai un errore è lo stesso, se ricomincia, si riprova. No, tutti un po' paralizzati. Perché, e questo invece, e finisco, questa poesia ci rimette invece di fronte il fatto che l'uomo è identificato solo dal fatto che ha l'infinito, che è l'unico essere al mondo che concepisce l'idea di infinito e del rapporto con l'infinito. Solo l'uomo riesce a fare questa cosa, questo ti identifica, il resto non è identità, il resto sono accessori, tutti discutibili e tutti rispettabili, ma accessori. Se non rimettiamo al centro questa identità è molto grave. E finisco davvero, da quando ho visto questa cosa del vento, che un po' mi ha colpito, ho provato a dirvela così come riesco, anche nella mia vita, se è vero che la mia identità è legata all'infinito, il problema non è più immaginarmelo l'infinito. Il mio problema non è chissà com'è l'infinito, chissà cosa devo immaginare, chissà cosa devo strogare o diventare sapiente. No, il problema mio è c'è il vento nella mia vita, lo sento il vento, vedo i segni del vento, perché devo leggere quei segni per capire cos'è veramente l'infinito. Devo paragonare quei segni a qualcosa che sfuggirà sempre alla mia immaginazione per vedere, per conoscere cos'è l'infinito. Quindi la domanda che mi lascio e che vi lascio in qualche modo è: c'è il vento nella vostra vita? Lo sentite? Quali segni vedete?
Se posso, io per mestiere con l'infinito c'ho un po' a che fare.
Forse.
Sì, sì. Forse anche soltanto formalmente, però è qualche cosa con cui maneggio un attimino. Ho trovato sempre affascinante il fatto che ci sia una siepe che mi impedisce di incontrarlo, questo infinito. Chi mi conosce, i miei parrocchiani, sanno che io sono uno che trova più gusto nella vita di fede nel cercare che non nel trovare. La siepe è necessaria per la vita dell'uomo. Se non ci fosse stata, probabilmente Leopardi non avrebbe scritto questa poesia.
Se mio nonno avesse le ruote sarebbe una carriera.
Ah, certamente.
Qui se si fa poche strade.
Resta vero che
la siepe c'è,
non avendo la siepe
il
c'è,
senso del limite,
certo,
del limite,
esatto, c'è. La siepe c'è e io non penso che sia di per sé una cosa negativa, no, certo. È quella cosa per cui mi ci lancio contro, magari anche solo con l'animo, e che mi suscita sempre il desiderio. L'unica realtà rispetto a Dio che posso vivere. Perché per il resto, come per l'amore, non è che Dio me lo trovo adesso là fuori e mi stringe la mano.
Però te lo mangi la domenica.
Sì, sì. Sì, sì, assolutamente.
È un po' più che stringere la mano.
Assolutamente sì. E impegna il mio desiderio, quella cosa lì.
No, infatti, questa cosa di desiderio, scusa l'interruzione che ho fatto prima, perché una volta in un ambiente simile, tipo di una parrocchia, me l'ho trovato... C'era una signora che si era alzata, e come spesso capita purtroppo, ha cominciato a fare una pippa sui tempi di oggi, i giovani che si fumano delle cose strane, le pasticche, fantasmi in discoteca, quelle robe proprio che io dopo due secondi già... E allora questa signora, che era una signora ben vestita, elegante, insomma, diceva: signora, ma lei va a messa la domenica? E è rimasto un po' così, fa, sì. Ho detto: guarda, anch'io provo ad andarci, insomma, non riesco sempre, ma cerco di andarci. E gli ho detto: sa cosa facciamo noi a messa la domenica? Non si aspettava la domanda. Allora gli faccio: noi mangiamo uno e beviamo il suo sangue. è un po' di più che farsi una canna, no? Cosa pensa? È un po' più esagerato. Cioè, noi per il desiderio che abbiamo, non solo pensiamo che Dio sia incontrabile da fuori, ma ce lo mangiamo, la sua carne e il suo sangue. Questo credono, quelli che vanno a messa dovrebbero credere questo, no? Che cazzo vanno a fare, no? La signora si era forse un po' dimenticata, poi è rimasta un po' come atterrita, dice come? Cioè, guardi signora, mangiarsi la carne e il sangue di Dio è un po' più estremo che fare tardi in discoteca, non rompa i coglioni. Cioè non sottovaluti il desiderio di vita che la gente ha, perché lei per il desiderio di vita che ha si mangia Dio, non è poco. Non bisogna dimenticarselo questo. Infatti uno dei momenti più scandalosi del Vangelo è quando Gesù dice: volete vivere? Dovete mangiarmi. Che è la frase che dicono gli amanti, mangiami, cioè sono l'amante, dice l'amante, cioè il massimo dell'offerta di sé, no? Ora, questa cosa qui, molto spesso i cristiani se la dimenticano e stanno lì ad accusare che gente per desiderio di vita faccia tardi la discoteca e dice: ma scusa, ma tu ti bevi il sangue di Dio la domenica? Potrai lamentarti con quello che fa tardi in discoteca? Forse hai una fame maggiore. Sei fortunato che forse hai trovato qualcosa che ti sfama mentre quella fa tardi in discoteca pensando di trovare lì una cosa che lo soddisfi, e non la troverà mai. Però lo dico perché la questione del rapporto con l'infinito, e qui c'entra l'esperienza cristiana, per i cristiani è diventata una cosa talmente importante che si bevono il sangue di Dio, che è una roba che se tu la racconti, molto spesso anche i cristiani rimangono così, come? Eh sì. È talmente forte il desiderio di infinito che ti ci metti in rapporto con un segno, che si chiama sacramento, in quel caso è un segno efficace, che ti permette non solo di stringergli la mano, ma di mangiartelo, l'infinito. E io credo che questa sia una cosa assolutamente rivoluzionaria, se uno ci pensa. Se uno non ci pensa, va a messa la domenica, non sa neanche cosa fa, capito? Molto spesso purtroppo è così. Scusa, non volevo fare il mestiere del parroco, che non è il mio. Io sono un cristiano cattolico anarchico di rito romagnolo, quindi siete cose a un'altra idea rispetto a...
Altra piccola osservazione che mi sentivo un po' di fare rispetto a questa identità data dall'azione, che è terribilmente vera, ma non mi sembra che sia dei giorni d'oggi. È una storia lunga.
È lunga, ma oggi
di cui, di cui forse è una storia lunga dove forse possiamo iniziare a buttare le fondamenta per un fine. Credo che ci siano i tempi opportuni per cui possiamo provare a perdonarci un po'.
Infatti la cosa più difficile oggi è perdonare.
Sì.
Bisogna ricominciare.
Per se stessi,
Sì.
Prima che per gli altri. Se mi offende mia mamma, forse prima o poi riesco a dire: mamma, ti voglio bene lo stesso. Se sbaglio io faccio un po' più di fatica, me la tiro dietro. Però mi sembra che sia arrivato il tempo in cui si può parlare di antropologia in senso vero, perché il Verbo si è fatto carne. E così posso trovare quello spazio di accoglienza necessario per cui con santa pace sbaglio e resto un amato.
Guarda, almeno una Peppa, famosa filosofa di Cervia, scusate, cito i miei nonni perché li ho voluto molto bene, potrei citare dei filosofi, ma il contenuto diceva, a mia nonna Peppa, appunto perché la cosa che mi dici tu giustamente è un problema da mo', diceva: sai, si dice il peccato, ma il peccatore, no? Che è un modo di dire popolare, per dire l'atto lo discutiamo, la persona mai, cioè la persona è sempre sacra, la persona può sempre ricominciare, l'atto lo discutiamo. Oggi cosa sta succedendo? Che non discutiamo più gli atti ed discutiamo sempre la persona. Cioè l'atto è assolutamente rispettabile, qualsiasi atto, la persona invece è disprezzata. Questo è un rovesciamento che è successo, che da tempo. Infatti allora la mia nonna, con saggezza popolare, dice: oh, calma, la persona può aver fatto anche una cavolata, ma la cavolata è una cavolata, la persona è una persona. Si dice la cavolata, la persona si tace, cioè si rispetta. Questo oggi è difficilissimo, perché appunto è molto spesso rispetto a sé. Il perdono di sé è una delle cose più difficili oggi, Infatti c'è un sacco di gente che ricorre agli psichiatri per potersi perdonare, ai counseling, ai counselor, c'è tutta questa platea di sostegno al perdono di sé che la società deve mettere in campo in qualche modo, altrimenti la gente schizza. Si vede abbastanza bene. Non è un caso, signori, che la cosa più venduta al mondo sono gli ansiolitici. Non è un caso. Perché i ragazzi si fanno le canne per stare calmi e le mamme si impasticcano. Ma è così. E questa non è una questione secondaria. Non è un problema dello stress della vita moderna. È un problema di identità personale.
L'ultima cosa che mi permetto, poi se magari qualcuno vuole dire qualcosa...
Sì, no, ma ho detto molte cose confuse, quindi
sì, no, no,
si può chiarire meglio.
Mi piace un sacco, mi impressiona come Leopardi, senza nemmeno mai citarlo vagamente, in realtà parla del divino.
Non lo so se parla di padre dell'infinito sicuramente, poi la formazione biblica che aveva in qualche modo connette le due cose.
Ok, va benissimo. E io trovo l'infinito una poesia, una preghiera modernissima. Credo che uno dei peccati che noi preti soprattutto ci portiamo dietro sia questo arroccarci su certi linguaggi, no? Sempre un po' quelli. E non capiamo che il mondo va avanti e ha bisogno di nuovi linguaggi.
Sì, l'altro giorno mi è capitato di dire a una conferenza, mi ha chiesto una conferenza a Trento a 300 catechisti, no, 300 insegnanti di religione a scuola, e a un certo punto un po' dal petto mi è uscito, ma come cavolo si fa a cantare Symbolum in chiesa? Che è una canzone orrenda.
Quale?
Symbolum, quella canzone lì.
77.
C'è una roba terrificante. Terrificante, da tutti i punti di vista, del linguaggio, estetica, eccetera. Le chiese italiane sono piene di gente che canta Symbolum. Io capisco, cioè, con tutto il rispetto del povero Sequeri, che è un teologo di qualche valore, però è una roba terrificante. Cioè, mentre giustamente il mondo ascolta Eminem, tu canti Symbolum. È chiaro che qualcosa non va. Quando l'ho detto, ho sentito un brivido come, sai quando dici il re è nudo, no? Oh, finalmente qualcuno che lo dice! Perché, ecco, è vero come dici tu, cioè, è vero che c'è a volte c'è una pigrizia, un ancoramento, cioè, nelle chiese purtroppo vedi un abbassamento estetico che non è un problema di fede, o meglio, è un problema di consapevolezza di quello che sei. Cioè, se sei il posto più importante del mondo, perché lì si mangia Dio, non è che puoi cantare Symbolum. E quando sei a casa tua, e dai la cena, e fai la cena per il compleanno, non è che dai il tavernello. E oggi è un po' così, molto spesso è così, vedi nelle chiese molte volte le cose imbarazzanti, questo senso non volevo aprire, però è vero che c'è un arroccamento di linguaggio, molto spesso in campo teologico, anche in campo religioso, in campo del rito, che fa impressione. Poi c'è quell'altra, su Ali d'Aquila, quell'altra che c'è. Roba che non si può, che se uno ha un minimo di gusto musicale non la può sentire. Adesso non voglio aprire una polemica canora, adesso non per dire. Che no, c'è molto da fare, ecco.
Poi il discorso,
si può fare molto.
Il discorso però si può anche ribaltare. Io ho un'esperienza di, se vuoi di ministero, se vuoi dirla così, forse banale, ma parlo molto meglio di Dio con gli atei o con i sedicenti atei che non con i credenti.
È un peccato, è un problema allora. non so, adesso non so a chi ti riferisci, che non voglio fare nessuno.
I linguaggi possono essere a 360 gradi e non ci butti fuori Dio, non ce la fai, è dentro, è un infinito.
Diceva Nietzsche è stato un ragazzo molto intelligente, ma sì, solo intelligente, infatti è impastito, perché non basta solo intelligenza. Diceva, finché c'è la grammatica c'è Dio. Perché capiva che in qualche modo nel parlare c'è una connessione di significato che implica una qualche trascendenza assoluta, e lui aveva capito. Infatti oggi la questione del linguaggio è una delle cose più studiate e più anche sotto attacco, tra virgolette, la natura del linguaggio umano. C'è un grande linguista che si chiama Chomsky, che è ateo, ma che l'ultimo libro che ha pubblicato, ateo, poi gli atei come sapete non esistono, esistono gli idolatri e i credenti, gli atei è un'invenzione finta. Chomsky diceva, perché solo noi, cioè perché solo l'uomo ha linguaggio umano, ha linguaggio in questa ricchezza. Questo, comunque è un problema enorme quello che hai detto, ed è giusto, è vero. Poi sai, io non so, non riesco a dividere il mondo in atei e credenti, sinceramente. Ci sono i credenti, gli idolatri, quelli che ogni tanto diventano idolatri e poi tornano credenti, ci sono i credenti che, cioè, sono gli idolatri che finalmente credono, cioè,
come Martini ci ha insegnato, perché noi abbiamo questa bella eredità del Cardinal Martini, certo. Nel cuore di ogni uomo coabita tranquillamente il credente e il non credente.
Certo. Sì, perché proprio perché la fede non è un'idea.
Esatto, un fatto.
Siccome un rapporto, come i rapporti con le persone, a volte ce l'hai, a volte lo molli, a volte lo tradisci, a volte ricominci, cioè non è che la persona che ami è un'idea, che la professi, no? C'è un rapporto. Quando la fede diventa un'idea, che infatti si languidisce e diventa simbolo.
Qualcuno...
Abbiamo deviato un po', torniamo sui leopardi che è meglio, insomma, io faccio dei danni. Quindi... No, ho detto molte cose che confuse, quindi se c'è qualche... o anche obiezione.
Osservazione, qualche domanda.
C'è la valletta col microfono, sì. Pronto. Anche se l'ora è tarda, ma dovete partire per il confine con le prime luci dell'alba.
No, domani poi è sabato.
Domani è sabato. Sabato i frontalieri non lavoro.
È sabato domani, sì.
Se non domande o obiezioni... Su cosa?
Scusa, aspetta.
Microfono.
Sennò non ti sente nessuno.
No, c'ho la voce.
Sono solo parzialmente d'accordo che lui abbia questo, come dire, grande problema del tempo che passa che non passa.
Chi?
Leopardi. Almeno in questa poesia, non sto parlando.
Il tempo che passa che non passa, sì.
No, perché secondo me è semplicemente un momento in cui lui, come dire, ha un'esperienza dell'infinito, cioè dell'essere, semplicemente dell'essere. Questo non è che lo dico io, lo dico perché questo libro di Leopardi è citato in diversi libri di meditazione, cioè questa poesia di Leopardi è citata in diversi libri di meditazione, come sempre di un soggetto che non è un indiano, non è un, ma realizza perfettamente un attimo di illuminazione che è tipico di un soggetto che pratica discipline buddistiche, che ne so, cose del genere.
Secondo me non è vero. Io capisco che non sia d'accordo. Però
questo
no,
è quello che io condivido.
Questa è una delle cose che viene detta più spesso.
No. Non è che mi
sono... No, non sto dicendo che sei inventato. No, sto dicendo che sei inventato. Però bisogna fare una cosa, come con le persone, bisogna guardare un po' i dati. Il testo è abbastanza chiaro. Non è un momento estatico. Non è un momento di illuminazione zen. Tant'è vero che Leopardi chiamava i suoi idilli avventure storiche del mio spirito. Avventura storica è diverso da illuminazione. Poi che ci sia, e si può leggere in questo senso qui, questo sovvien l'eterno come un momento trascendente, diciamo così, che può avere molte piste spirituali diverse, questo può essere. Però nel testo, e quello che ho voluto mettere in luce io, c'è un bel cambio. Non è un momento estatico, all'infinito oltre la siepe, no. Succede qualcosa, e succede questo vento. Se non si vede questo... Se non si vede l'irruzione di questo segno, questa poesia secondo me non la si intende. Poi la si può ridurre a un'idea suggestiva, ma questa è un'interpretazione non corretta, no? Nel senso che ci possono essere tante interpretazioni personali di una poesia, ma personale non vuol dire arbitrario. Cioè, io posso avere un rapporto personale con la ragazza in prima fila che guarda il telefono, ma non è che posso dire che è bionda. Perché se dico che è bionda, non sto avendo un rapporto personale, dico una fesseria. Allora, nel testo di questa poesia ci sono gli elementi per cui è evidente che non è solamente un'illuminazione, non è un momento estatico, perché ci sono momenti diversi. Poi qui entra forse anche un po' la perizia artistica, è proprio questo anche strutturale, c'è tutta una prima parte legata al vedere, una seconda parte legata all'ascolto, perché nell'ascolto vieni guidato di più da qualcosa che succede. La vista ordini tu, l'ascolto ti prende, il vento è un segno infatti legato all'ascolto, odo strumento a queste piante, perché nell'ascolto, noi molto spesso nell'ascolto veniamo portati anche dove non vogliamo, no? Cioè, se adesso dalla suoneria del telefono di Don Marco, la sua vera suoneria segreta, parte un successo immortale che è l'estate sta finendo di Righiera, no? Io appena lo sento sono su un moscone a Cesenatico dell'82, mi trovo là appena la sente, no? O se uno sente, non so, l'inno della Roma, si trova all'Olimpico, perché con l'udito accade questo, non governi tu, ti portano. Quindi sono tanti elementi di movimento in questa poesia e c'è sicuramente una cesura. E come il vento a metà del verso centrale della poesia ti sta dicendo che succede una cosa.
Sì, ma le illuminazioni anche nella tradizione orientale sono sempre improvvise, hanno sempre un momento in cui c'è un cambio.
Sì.
Anche il Buddha si scoprì in un momento all'altro di dover cambiare la propria vita. Non è
sì, però la differenza è che lì si tratta di un'illuminazione interiore, come generata interiormente. Qui invece c'è un segno, il vento non lo fai tu, non è un'illuminazione il vento.
Se mi permette, anche nella tradizione orientale in realtà le illuminazioni non sono mai così improvvise, sono sempre attese, preparate.
Certo. Però il momento non lo sai.
No, certamente, no. Ma come non sai quando ti innamori, voglio dire, in quel senso lì, no? Però sei predisposto, cioè, cercatela l'amorosa, sennò non ce la fai. Dopo quando succede che la riconosci, va bene, sei contento. Ma...
Però sicuramente Leopardi non era zen.
Su quello...
Sono marchigiano del 1819.
Se non ci sono altri interventi, altre domande, osservazioni...
La
signorina. Come ti chiami? Sì, c'è il micro, no.
Tutti gli
come
altri.
Ti chiami? Scusa.
Alice.
Allora, lei all'inizio ha parlato di persone stupide.
Parla più forte perché non si sente.
Lei all'inizio ha parlato di persone stupide e l'ha definita appunto stupide, ma stupide in quanto ignoranti o in quanto...
Quando parla di persone stupide, in che momento? All'inizio quando parla del linguaggio?
Sì, del linguaggio.
Del fatto del linguaggio poetico, cioè che se sei sveglio, se sei dormi o se sei stupido.
Esatto.
Guarda, non è un problema di ignoranza, non è un problema di ignoranza, perché mio nonno era ignorante, però creava nomi, creava metafore. Cioè il problema è di svegliezza, diciamo così, o di intensità di vita. L'ignoranza, o meglio, l'ignoranza vuol dire, non so, non hai fatto le scuole. Questo non è detto che sei ignoranza, mai non hai fatto le scuole, ma sai un sacco di cose che chi fa le scuole non sa. Quindi che cos'è ignoranza o meno, bisogna stare attenti a definire. La stupidità invece può essere anche del laureato, del dottorato, del professore. Per la stupidità cosa vuol dire? Una vita non vissuta intensamente, non ad occhi aperti, non sveglia. E questo, uno dei segni della vita non sveglia, è il linguaggio. Perché se tu parli standard, se tu chiacchieri sempre di tutto, vuol dire che sei morto, che stai dormendo. Perché non ti accorgi che non si può chiacchierare dell'amore, bisogna parlarne poeticamente con rispetto. Se non ti accorgi di questo, vuol dire che sei morto, o che stai dormendo, che sei stupido. No? Se di certi fatti che succedono al mondo chiacchieri in modo banale, in modo fazioso, stupido, stai dormendo, non sei sveglio. Ora, stare svegli non è facile, perché tutto tende a addormentarti. Tant'è vero che forse vi siete accorti, poi voi ragazzi lo vedete benissimo, c'è una grande attenzione a intrattenerci. 250 canali televisivi per essere intrattenuti, come se tutti fossimo un po' stupidi. Quindi bisogna essere intrattenuti, intrattenuti, intrattenuti. Alla fine sembra che la vita sia intrattenersi. E quando si vive? Cioè, se tutta la vita è intrattenimento, quando è che vivi? Ora, il problema è essere svegli, e la pressione perché tu invece sia addormentato, come dice Shakespeare in una sua famosa opera, l'uomo che dorme è molto più facilmente controllabile, ed è il motivo per cui, come avete visto forse, le grandi battaglie anche politiche in questo momento non si combattono nei parlamenti ma nella industria dell'entertainment, perché è lì il vero potere. Quando quel signore che si chiamava Einstein, famoso per le attrici, l'hanno fatto fuori, non credete mica che l'ha fatto fuori perché si scopava l'Asia Argento. O un produttore che porta a letto un'attrice. Oh, che scandalo! La stiamo scherzando. Quell'uomo lì, che era l'uomo più potente di Hollywood, l'hanno fatto fuori perché stava facendo entrare Amazon a Hollywood. E in questo scontro tra tutte le grandi big major, che stanno tutte entrando nell'intrattenimento, Facebook, Amazon, Google, c'è uno scontro fortissimo, che riguarda il potere di influenzare il gusto. Perché la gente la governi col gusto, non con le divise. Non c'è bisogno di militari per la strada. e soprattutto sui più giovani questo ha un effetto molto forte, perché un ragazzo, non per difetto ovviamente, fa più fatica a staccare il gusto dalle idee, si farà influenzare nelle idee molto di più dal gusto. E se tu diseduchi il gusto, o meglio conduci il gusto, fai passare le idee che vuoi, tant'è vero che, come si vede, anche in campo morale, politico, eccetera, la maggior parte delle idee sono passate attraverso il gusto, non attraverso le discussioni in Parlamento. E quindi la battaglia sull'entertainment è fortissima. Perché chi orienta il gusto orienta le idee. È sempre stato così, non è novità. Oggi è molto forte questo. E su questo uno deve stare attento, deve stare sveglio. Anche perché orientando il gusto succede che ti fanno passare per vino buono il tavernello. Ti fanno passare per musica buona Marco Mengoni. Poveretto, adesso non ce l'ho con lui, è un bravo ragazzo, è un bravo cantante. Però se non ti fa mai ascoltare Vivaldi, è chiaro che pensi che sia buona musica. E tu sei spacciato. Perché invece di bere il Barbera, berrai sempre il tavernello. E così fai comodo. Perché un uomo col gusto basso è molto meglio governabile. Perché ti incantano facilmente. E questo oggi è una partita molto forte. È il motivo per cui sono molto arrabbiato, scrivo sui giornali, vado tante cose. Vi siete mai chiesti perché il 60% dei ragazzi italiani non incontra l'arte a scuola? È strano, eh? In Italia il 60% dei nostri ragazzi non fa storia dell'arte, non solo non fa storia dell'arte, non fa letteratura, fa storia della letteratura. Perché fa storia della letteratura e non letteratura? È diverso fare un'esperienza estetica da fare un'esperienza storica, sono due cose molto diverse. È molto più facile dire a un ragazzo, quando è che Leopardi ha scritto questa poesia, mi racconti un po' della sua vita, eccetera, eccetera, che dire, scusa, è funesto che nasce il Di Natale, parliamo di questo? O cos'è l'infinito per te? Cioè facciamo un'esperienza estetica, conoscitiva? No, dammi qualche data e raccontami un po' le forme metriche di questa poesia. E siamo a posto. E così tu sei morto. O meglio, addormentato. È un problema abbastanza grosso, eh? C'è una domanda?
Marco.
Ciao.
Sì, no, sì. Ascolta, volevo chiedere questa cosa qua, perché prima vi ho detto una battuta anche divertente, faceva ridere, quello che le poesie non si devono...
Non si capiscono.
Poi adesso hai parlato del gusto, e se uno va in una qualsiasi mostra d'arte moderna, la prima cosa che ti dicono è che il gusto lo devi lasciare fuori, tu devi entrare e farti domande. Io non ho studiato, quindi non so come ci si comporta né come si deve pensare di fronte all'arte. Però è vero, e mi domando, che senso ha in questo momento da artista questo modo di fare? Perché io non posso andare a guardare le cose, come tu dici, quello che fanno vedere alla televisione, quello che fanno vedere il modo di fare i quadri, il modo di fare le sculture, il modo di fare le poesie, e pretendere di non capire. Volevo che tu dicessi in breve cosa intendi per non capire.
Certo. Allora, intanto chiariamo una cosa. Quando io dico la parola gusto, non intendo il gusto personale, cioè il mi piace o non mi piace. Il gusto è esattamente il vertice della vita di un uomo. Cioè, diciamo così, il gusto con cui vivi, con cui guardi il mondo, le cose, è, diciamo così, la sintesi di tutta la tua cultura, il tuo modo di pensare, l'insegnamento che hai avuto, la famiglia che hai avuto, cioè il gusto diventa la sintesi di tutte le linfe che fanno la tua vita. Quindi non devi lasciarlo fuori quando entri in un'opera d'arte, in una galleria d'arte, in una mostra, devi portarlo con te. Anzi, sa il gusto che ti guida. E il gusto, se coltivato, sarà tutt'altro che schiavo del mi piace o non mi piace. Perché mi piace o mi piace è una reazione povera di fronte alle cose, soprattutto alle cose complicate, alle cose ricche. No? Se tu di fronte a un'opera d'arte, ma anche a una persona, di fronte a una persona, molte volte facciamo mi piace o non mi piace, ma è una reazione del cavolo, è povera, è misera. Ci vuole gusto per avere un rapporto con le cose. Allora, questo è il primo chiarimento. Seconda cosa, quando dicevo che le poesie non si capiscono, intendevo che noi di fronte alla vita, e l'arte ci aiuta a questo, dobbiamo uscire da una certa tendenza che abbiamo di pensare che capire le cose sia definirle, cioè sia metterle dentro una definizione. Questo non vuol dire che non dobbiamo comprendere, cioè prendere con noi le cose, avere un rapporto e in questo rapporto acquisire delle cose. Tu una persona più la comprendi, più la conosci, cioè sai dove abita, sai se prendere il caffè, lo zucchero di canna, lo zucchero, cioè conosci delle cose. Ma questo non coincide, non ha come vertice la sua definizione. Oh, a un certo punto dice, ah, te ti ho capito. La famosa canzone di Vasco Rossi, Siamo solo noi, è nata per questo. Perché lui tornava a casa e la sua mamma gli diceva, come fanno molte mamme, dico, a te sei così, siete così voi. Ti ho capito, voi siete così. Dice, no, non ci hai capito. Siamo solo noi, cioè non hai capito come siamo. No? Perché a volte, l'esperienza che molti ragazzi fanno, anche quando tua mamma ti dice, a te ti conosco, senti qualcosa dentro che si ribella, perché non è vero. O meglio, sì, è verissimo, ma non è del tutto vero. Perché nessuno può dire di conoscerti del tutto. Cioè di aver esaurito la tua personalità, la tua persona. Quando uno pretende di averti esaurito, cioè che non lo, quando uno dice tu non mi sorprendi più, il rapporto è finito, è morto. Infatti le amicizie e gli amori finiscono quando tu sei scontato, cioè quando l'altro ti guarda e dice da te non mi aspetto più niente. E allora il rapporto è finito, ma è un errore, perché nessuna persona è definibile. Allora in questo senso il capire, che intendo io, come errato, è il pensare che il vertice della conoscenza sia trovare una definizione. Mentre invece il rapporto ti darà un sacco di informazioni, di dati, di elementi di conoscenza, ma che non hanno come vertice trovo una definizione per metterti dentro. Ma che hanno anzi tendenzialmente un rapporto infinito. Infinito nel senso che non esaurirò mai la tua personalità, come non esaurirò mai l'infinito di Leopardi, come non esaurirò mai la Divina Commedia. La scritta 700 anni fa ancora l'abbiamo capito? Non è quello il problema. È che quell'opera d'arte, essendo un'arte umana, ha un segreto che continua a parlare. Possiamo entrarci in rapporto ancora. Insisto, un rapporto personale, non arbitrario. Per cui anche lì è importante farsi aiutare magari da qualcuno che ne capisce di più, c'è cioè qualcuno che ha visto di più. Se tu vuoi avere informazioni, scusa, sulla signorina bionda qui davanti a me, scusa, come ti chiami? Alissa, se tu hai più informazioni su Alissa, scusa, metti che ti interessasse a prendere un caffè con Alissa, vai, i primi passi cosa fai? Vai dalla sua amica e dici, dove abita? Mi dai il telefono? Cioè, chiedi informazioni che è più esperto. Anche nell'arte si fa così. Uno dice, sai, vado a vedere per la prima volta una mostra d'arte, nulla. Però forse c'è qualcuno un po' più esperto che ti può aiutare. Questo vale per tutte le cose della vita. Non so se ti ho risposto, però... Poi dopo sai, sull'arte contemporanea c'è una cosa meravigliosa come sempre.
No, ma io non ce l'ho con l'arte.
No, immagino. No, il mio era un invito a guardare le cose belle che ci sono, ci sono artisti straordinari, bellissimi. Però appunto è un atteggiamento di apertura che bisogna sempre riconquistare.
Bene, direi che si è fatta una certa. A meno che non c'è qualcosa di impellente che deve ancora uscire. Possiamo anche salutarci, ringraziamo davvero Davide, ti ringrazio tantissimo davvero. Questa sera abbiamo aperto con questa serata un piccolo capitolo che riguarda questa comunità parrocchiale di Germignari di Brezzo di Bedero. Io ho annunciato già che le catechesi per gli adulti del tempo di avvento avranno tutte come oggetto l'infinito di Leopardi. Farò delle cose diverse da quelle che fai tu, perché come hai detto tu anche al telefono, ognuno deve fare il suo mestiere, io farò il prete e cercherò di aiutare chi vorrà con me ad avvicinarsi al Natale di Gesù con un po' più di comprensione di questo infinito che si incarna. Questo piccolo percorso che ci introduce prevede che tra qualche settimana, fuori c'è il cartello, adesso la data esatta non me la ricordo a memoria, ma ci diletteremo così a vedere il film di Leopardi, su Leopardi.
Su Squitaccio.
Sì,
meglio.
Ok, infatti sarà
non faccio buona pubblicità all'esito del parroco.
Sarà un piccolo gioco che ci introduce, sarà un piccolo passaggio ancora per mantenere un po' l'attenzione, ecco, il filo teso. Che questo percorso poi si svilupperà appunto attraverso le catechesi del mercoledì di Avvento fino a Natale, e si concluderà con un piccolo pellegrinaggio a Recanati tra il 28 dicembre e il 1 gennaio, di cui darò più notizia attraverso i mezzi di comunicazione della parrocchia e fogliette degli avvisi. Sono proprio contento, ecco, che sia stato Davide a introdurci in questo piccolo percorso che faremo insieme, e gli dico grazie anche a voi di essere venuti e aver partecipato, e vi auguro una buona notte.